Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero tra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Mi sembra che le letture che abbiamo proclamato ci facciano entrare, ci facciano apprezzare di più ancora la profondità di quello che ci ha detto Meldolesi ieri e che ha fornito, se volete, anche degli strumenti per capirla meglio, questa scrittura. È la stessa cosa che faceva Sant'Ignazio. Gli esercizi spirituali, infatti, ci conducono, io li paragono sempre a un imbuto, a un certo punto vai giù per forza ed entri per forza nel senso della scrittura. Certo, ai tempi di Sant'Ignazio non c'era la psicanalisi, quella è venuta dopo, però è vero che quando noi abbiamo percorso la scrittura con il metodo di Ignazio, abbiamo di fatto, sia che conosciamo la psicanalisi, sia che non la conosciamo, sia che siamo nati prima della sua elaborazione oppure dopo, arriviamo al centro del nostro io. Ed è proprio quello a cui Ignazio ci vuole condurre: la conoscenza di sé in Dio e di Dio in sé. E in questo senso è un reale mistico, come tutti i mistici d'altra parte. E se ci pensate, queste tre pericopi raccontano quello che già ieri pomeriggio abbiamo ascoltato. Beh, perdere un figlio, lasciamo perdere tutte le altre considerazioni e rimaniamo all'interno di questo filone. Perdere un figlio, ma perdere te stesso, dover sacrificare qualcosa. Ed è certamente vero, e qualcosa di importante, non una cosa qualsiasi. Forse noi che siamo âgés, non so se i ragazzi oggi hanno la medesima esperienza, ma forse siamo stati abituati, più o meno, all'idea di fare qualche sacrificio. E durante la Quaresima è anche abbastanza frequente dire che bisogna fare qualche sacrificio. Il che è una cosa, e come sempre dipende da come la capisci, perché il sacrificio si fa a Moloch, che come sapete è stata una divinità effettivamente venerata tra i popoli orientali. Immolarono i loro figli e le loro figlie agli dei falsi, dice il salmista quando racconta nella storia di Israele il frequentissimo peccato di Israele, che è quello di dimenticare il Dio vivente e vivificante e del sacrificare a dei morti e mortiferi, portatori di morte. Nota bene che questo sacrificare i loro figli e le loro figlie agli dei falsi è vero anche oggi, mi raccomando, e non solo nel caso estremo dell'aborto, ma anche nei casi più normali di figli e figlie che, come dire, in fondo sono sacrificati a che cosa? Alle proiezioni del padre o della madre, agli idoli del padre o della madre. Se papà o mamma pensano che il meglio di tutti per il proprio adorato figliolo sia fare il magistrato, fa la legge. E anche volendo, non dico mica di no, ma semplicemente perché l'ha bevuta fin da quando aveva 2 anni. E così via. Ma adesso ritorniamo di nuovo dentro di noi. Sacrificare qualcosa di importante. Noi non sacrifichiamo mai qualcosa di importante per noi, di veramente importante. Io posso sacrificarmi il venerdì e non mangiare la carne, oppure siccome non è che mi pesi tanto, non mangiare carne non lo considero neanche un sacrificio. Non bevo vino, che per un trevigiano sarebbe meglio 1 ora di cilicio, ma insomma pazienza. Effettivamente venerdì sera avevo la tentazione, beh insomma, il tonno con l'acqua, non posso mica berlo così, però l'ho vinta mettendo un po' di limone nell'acqua, e vabbè, ma non lo considero neanche un gesto di virtù, un gesto di disciplina ecclesiastica se volete, non credo che il Signore gli avrebbe poi importato molto se mi fossi scolato un bicchierino di quello buono, ma non importa. E invece i sacrifici sono quelli grossi, in genere quelli grossi non li fai volendoli, ma perché sei costretto. O anche volendoli. Nella mia vita personale, non è che voglio parlare di me, dico perché in me vediate voi, perché noi preti non siamo migliori di voi, viviamo la vostra stessa vita. Io ci tenevo tanto a fare il professore e non avrei mai creduto, l'Annalisa se lo ricorda bene perché ci conoscevamo allora, quell'ottobre del 92, sì, con il suo marito, il mio professore e tutti gli altri assistenti, che siamo usciti a pranzo. E io ho detto, guardate che il 1° novembre entro nella Compagnia di Gesù. Poi il professore è tornato a casa, Annalisa, sapessi cosa è successo. Vabbè. E io tra me dicevo, ma cacchio, ma ti pare a te? Eppure mi sembrava di essere Lutero che il giorno dopo, non so se era diventato dottore anche lui, aveva chiamato i suoi compagni di bisboccia per dire che diventava frate agostiniano, solo che io purtroppo non sono diventato un agostiniano. Bene, sacrificare è quello che in un certo senso è come sacrificare le primizie di quello, anche nell'Antico Testamento si parla del sacrificio delle primizie, no? Cioè tu dai i primi frutti del tuo suolo, in realtà non sai mica se ne avrai degli altri. Dai al Signore, che ne so, il primo frumento. Poi speri che ne arrivi dell'altro, ma non è mica vero, non è mica detto, intendo dire. Speri che ci sia. Perché a Dio dai il meglio di te. Tra l'altro, ricorderai Annalisa, il professore mi aveva, come dire, caldamente consigliato di andare da un professore di Udine e papà e mamma, guarda, non ti preoccupare. Buona famiglia borghese, ti compriamo la casa a Udine. Udine è una bella città. Vai lì, tu, vedrai che alla fine. Tra l'altro, i miei avevano anche smesso di rompermi, non dico cosa, perché dovevi fare il magistrato. Alla fine, no, ma tu devi fare il professore. Ah, meno male. Comunque, no. Per spiegare la scrittura con la scrittura, nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, potete leggerlo, Per fede Abramo, quando capitolo 11 sapete, è la lettura della fede degli antichi padri, no? Dell'Antico Testamento, la lettera agli ebrei, come è evidente, si riferisce di questo. Dice, per fede Abramo uscì partendo per una terra che non conosceva, perché se l'avesse conosciuta non ci sarebbe entrato probabilmente, ma il Signore giustamente gliela nasconde. E no, questo è il mio cinismo. Il cinismo è quello che ci fa chiudere le porte, quelle porte chiuse, e noi ci difendiamo dalla paura con il cinismo, ma non è un buon metodo. Perché poi di fatto l'ha fatto il professore, è 20 anni che insegno, quindi non si può neanche dire che non lo sia diventato. Per fede Abramo offrì il figlio primogenito, lo riebbe e fu per lui come un simbolo. Così dice perlomeno la vecchia traduzione, quella che io ho meglio presente, anche perché è meglio fatta, secondo me, di questa. Lo riebbe e fu per lui come un simbolo. Tu offri i primi frutti della tua vita. Sei trentenne, no? Dovrebbe essere il momento in cui tu ti slanci, no? E anche cominci a vedere qualche prima fioritura di quello che avevi fatto. E questi primi fiori, non voglio sembrare poetico, ma insomma te lo dico, io non sono tanto un tipo poetico, però insomma, questo primo fiore, un bel dottorato, puoi startene contento, lo metti sull'altare della Madonna. È vero, tra l'altro, io ho fatto letteralmente così. Quando mi sono dottorato, la corona d'alloro, effettivamente l'ho depositata sull'altare della Madonna. Perché il Signore mi ha fatto combattere molte battaglie nella mia vita, ma il Signore non vi dà da combattere nessuna battaglia senza avervi prima dato tutte le sue armi. E io, a 16 anni, come voi che avete già fatto, molto opportunamente la sua provvidenza mi ha donato di consacrarmi a Maria secondo la formula del Monfort, quando dissi: disponi di me e di quanto mi appartiene alla maggior gloria di Dio nel tempo e nell'eternità. Avendo affidato a Maria la cura della mia vita, avendomi lui stesso dato la sua parola, i salmi, quegli stessi che leggo oggi, li leggevo anche allora, ad avendomi dato l'Eucaristia, ma ha dato tutte le armi, e non è che le dico le ha date a me e a voi, no, le ha date a tutti noi. Se volete, non per farmi volare, ma per aiutarmi a camminare anche zoppicando. Allora, sì, uno offre la paura che ha di e queste sue primizie, in fondo tu tagli. Meglio non dire che cosa ti tagli quando ti proponi il voto di castità, perché è evidente, ma in fondo fai un taglio, come quello d'altra parte di povertà e di obbedienza, perché l'obbedienza esiste, perlomeno se uno vuole almeno lì cercare di metterla in pratica. Il Signore ti benedice, però quella benedizione tu non la vedi. Per il momento rimane che quello che poteva essere un brillante futuro, a dire il vero non lo sappiamo neanche se era proprio brillante, però mi piace pensarlo. Dice, ma chissà le ragazze che hai lasciato, ma a me non risulta aver lasciato nessuna, chissà come ti sanno, te l'hanno sbavato dietro, io non me ne sono accorto, purtroppo, se no non sarei qui. Comunque, però in quel momento tu offri e lo riavi come un simbolo. La parola è molto significativa, simballein, mette insieme, ricevi qualcosa che mette insieme una tua vita che sembra disgregata, un tuo io che sembra ancora a pezzettini, e il pezzo è la figura della ferita, no? Comunque la ferita, come dire, divide, no? La pelle. Bene, e questa è, e tu impari l'obbedienza. E il bello è che se la dovessi proprio dire, non è che io mi sia sentito particolarmente eroico, e nemmeno che abbia mai fatto particolari storie al buon Dio. Ma che rottura che sei, prima papà, dopo ci metti anche tu. No, l'ho fatta volentieri. Tenete presente che ha una certa esperienza di preghiera, l'avevo messa. Il Signore ti dà tutte le armi prima che tu combatta, ed è Lui che combatte al posto tuo. Questo l'ho capito, tutte cose che ho capito dopo. È Lui che combatte al posto tuo. Quindi, ragazzi, sotto quei salmi, con il rosario e con l'Eucaristia, e vedrete che tutte le battaglie che dovete combattere, Lui le vincerà per voi. Non ho detto che le vincerete voi. Non ho detto che volerete. Rimarrete senza la gamba, ma lo seguirete, ed è questo l'importante. Il resto, noi non siamo degli eroi. La grazia, ve l'ho detto tante volte, non è per noi come la bevanda di Asterix. Noi non usciamo dall'Eucaristia, no, usciamo esattamente come prima, ma nella nostra debolezza che rimane si manifesta la sua forza. Quindi, nella mia debolezza mai avrei pensato, per esempio, di lasciare casa, di lasciare il nord, per esempio. Un esempio a caso. Tutto sommato si sta bene anche altrove, anzi si sta meglio. Tutte cose che capisci quando ne sei venuto fuori, non quando c'eri dentro, perché quando c'eri dentro vivevi in fondo i pregiudizi, perché non conoscevi. Prima paura, ma non posso dire che mi abbia schiacciato, anzi volentieri io sono entrato nella compagnia di Gesù, pensa un po', ero giovane e ingenuo, bene, e quindi va bene, le primizie della tua vita di giovane, no? Ventottenne, ti ricordi com'ero elegante, Annalisa, eh? Bene. È un po' snob, sarei diventato un po' stronzetto, già anche adesso, ma sarebbe stato molto peggio. Passiamo alla seconda, perché poi figurati, giurisprudenza a Padova. Vabbè. Pensiamo adesso alla seconda paura. Quindi ho parlato di me, ma voi pensate a voi, le vostre paure. Cosa avete paura di sacrificare? Perché dietro la paura di sacrificare c'è l'idea che appunto che Dio è un Moloch. Per tenerlo buono devo dargli il meglio. Ma la domanda sorge spontanea: ma perché cacchio devo darti il meglio? Perché te lo vuoi prendere? Non sei già Dio? Non già, hai già tutto? Capite che sono le nostre immagini demoniache, diaboliche di Dio, e non la nostra, il vero volto di Dio. Sono gli idoli, è idola, false immagini, contrapposto al vero volto di Gesù, che è quello che noi vediamo oggi nella trasfigurazione. Perciò non sto andando fuori tema. Secondo, chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Seconda paura. Beh, sa perché siamo in Italia, siamo un paese mediterraneo. Devi fare il voto di castità. Sei sicuro che lo adempierai? La paura della propria sessualità. Letta con la imposizione della norma, oltre qui non vai. E leggendo la castità nel modo più sbagliato in cui noi possiamo leggerla, cioè come se fossimo asessuati, una angelicità che noi non abbiamo, perché siamo spiriti incarnati. E la carne, e questa volta sì, intendo carne proprio in quel senso lì che è restrittivo, come voi sapete, rispetto a tutto l'insieme che nel Nuovo Testamento significa carne. Però adesso ne voglio parlare in quel senso lì, a capri se non si è fatta sentire, ve lo dico io. Quindi la paura di te. Dici, ma ti confessi, ma questo reitera la tua paura. E dunque non è un'esperienza liberante. perché ti fa semplicemente, ti ricorda che tu sei un povero peccatore, dunque sei ospite pagante alla tavola del buon Dio. Qual è il pagamento? La soluzione. E siccome il biglietto d'ingresso lo diamo noi preti, capite che questo diventa un modo per trasformare la Chiesa, può diventare un modo per trasformare la Chiesa in un sistema di potere, perché se controlli una persona sulla sessualità la controlli dappertutto. C'è tutto un filone di stoici, ad esempio, soprattutto della scuola francese e belga, che effettivamente studiando la vita, come dire, nel Medioevo, nel Rinascimento, nel mondo moderno, la gestione della sessualità nella comunità, e dunque prima della Rivoluzione francese comunità significava dire chiesa, la comunità civile e la comunità ecclesiastica era lo stesso sostanzialmente. È vero, anche quello può diventare un sistema di controllo. Non sa un caso che io, alcune delle persone più squallide che ho conosciuto nella mia vita, si vantavano di essere castissimi, e magari lo saranno anche stati, ma perché la loro libido andava sul potere, perché non sapevano amare. E potrei fare nomi e cognomi, ma è meglio di no. Veramente anche ma non so, parlandoti di cose che insomma normalmente non se ne parla a tavola, guarda, io castissimo, ma se c'è una persona che vive comandando, cioè con rapporti di potere e non con rapporti fraterni, sei proprio tu. Secondo te ti aiuta a essere casto se non sai voler bene alle persone, cioè se non sai stare con gli altri come fratelli e non come sudditi? Anche perché tra l'altro tu mica sei un superiore, tra l'altro. Ci sono questi equivoci nella Chiesa, come nel mondo. Nel mondo non ne frega niente, la castità, sia chiaro, ma intendo dire, capite, le nostre paure, la paura di non essere santo, la paura della tua impurità. Mettetela dove volete, la purità. Sant'Ignazio ci parla molto della purezza, ma lui intende purezza di intenzione, di servire Dio nostro Signore, e non di servire un sistema ecclesiastico con la scusa o il pretesto o il nome di Gesù appiccicato. Perché la Chiesa deve essere e massimamente la compagnia, e infatti i primi padri lo erano fin troppo, anche adesso non è che manchino, dovrebbero essere persone libere. Perché in fondo lo scopo della redenzione è quello di darci la libertà dei figli di Dio, o che è lo stesso, liberarci dalla paura. Proprio l'Annalisa mi ha detto una cosa che non sapevo, non so la fonte da cui tu l'hai presa quale sia. Lei mi ha detto che le risulta che la parola non temere, perché io sembra che ascolti così distrattamente, ma in realtà memorizzo, questa la riciclo, pare che, però domandatelo a lei dove lo ha saputo, pare che ricorra 365 volte nella scrittura, come dire ogni giorno dell'anno, perché ogni giorno dell'anno abbiamo paura, siamo figli della paura. Questo lo diceva Hobbes, che ha costruito tutto il suo sistema sulla paura. Paura di morire ammazzato, e infatti ci sono tanti modi di morire ammazzati. Uno può morire ammazzato, ad esempio, come professore, ti prendi un calcio nel pretérito. È una morte, e nota, è una vera morte. È una vera morte. Cioè, lo iebbe e fu come un simbolo, non sta dicendo un happy ending, come noi ci potremmo improvvisamente pensare. Sta dicendo che il Signore ti conduce attraverso vie che Lui sa e che tu non sai, e che manifesterà in te che sei debole, ed è siccome sei debole ti trattano pesci in faccia, perché se tu fossi forte non ti tratterebbero pesci in faccia, perché sei forte. L'empio aggredisce la vedova e l'orfano perché è vedova e perché sono orfani, perché se fosse moglie di uno importante ci penserebbe suo marito a difenderla, e se gli orfani avessero papà e mamma avrebbero papà e mamma che gli fanno il così a chi osa mettergli le mani addosso. E questo è il mondo, come sappiamo tutti, ed è ora di smascherare le sue ipocrisie. Quindi, paura di sé, paura degli altri, paura di Dio. Chi condannerà? Dio giustifica. Giustifica vuol dire fa giusti, non vuol dire che fa colpevoli. Tu chi sei? Cosa hai fatto nell'ultima settimana che non ti sei confessato? Vieni qui che ne parliamo. Sarà il nostro io normativo, il nostro super io. Una volta, prima che inventassero il sistema di fare le lenti antiriflesso, quindi circa nel Mesozoico, ma io me lo ricordo, avevo le lenti normali come tutti e vedevo sempre questi due occhioni celesti davanti a me, dicevo, inquietante. Dio non è mica quello. Dio giustifica, fa giusti. Anzi, tu non devi dare niente, perché è lui che ti dà tutto, dà il figlio sacrificato. È chiaro che l'immagine dell'ariete che viene sacrificato al posto del figlio è l'espiazione vicaria di Gesù Cristo. Noi leggiamo l'Antico Testamento mica perché siamo legati a queste storie vecchie come il cuco, ma perché, come vediamo nella trasfigurazione, la legge e i profeti ci parlano dell'esodo, cioè della morte di Gesù. E noi offriamo la vittima, cioè, oggi non vi infliggo il canone romano perché sarebbe troppo lungo, ma nel canone romano a un certo punto dice: ricevi questa offerta come ha ricevuto i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede. Come dire, nella messa noi non abbiamo niente da darti, ti diamo il tuo figlio, che tu d'altra parte ci hai dato, ci restituiamo quello che ci hai dato. Questo è il sacrificio espiatorio e vicario. Bisogna capirle bene queste parole, perché altrimenti rischiamo veramente di costruire un bel casino. E così Recalcati giustamente scrive il libro contro l'etica del sacrificio, e c'ha ragione, perché non è neanche evangelica, nonostante nei nostri ordini ci abbiano tante volte inculcato l'idea del sacrificio. Dipende sempre da come lo capisci. Tant'è vero che noi per amore facciamo alcune cose che certamente potremmo, sempre tornando all'analisa, quando suo marito stava male, di fronte al medico che diceva: signora, lo porti in un, come si chiama, no? Quella parola lì, prego? Lo porti in un hospice. Lei ha detto: no, io ci ho detto, gli ho detto nella buona e adesso tocca alla cattiva. Muoio a casa. Quindi non c'è mica nessun happy ending. Perciò noi non vogliamo, continuiamo a essere zoppi, ma nella nostra debolezza si mostra la sua forza. Quindi attenzione, perché altrimenti rischiamo di fare lo sbaglio di quelle famose suore, che non so chi siano per loro fortuna, che all'inizio del lockdown avevano mandato in giro un video dicendo: no, ma non andrà tutto bene perché Gesù ama i papà, ama i nonni. Io, se conoscessi chi sono, ne manderei l'elenco dei papà, dei nonni che ci hanno lasciato la pelle. Perché non è vero, e soltanto la fiction televisiva dice che se non hai una gamba puoi volare, perché in realtà l'uomo non vola. Però possiamo camminare anche con una gamba sola. tutto questo lungo discorso per dire il volto santo di Gesù che si trasfigura davanti a noi. E quando si trasfigura, io pensavo, ma quando è che ho visto la mia vita trasfigurata? Perché in fondo in realtà la nostra vita non è che la vediamo trasfigurata, nel senso che la vediamo brillante o scintillante o luminosa. Quello che è, lo vediamo anche prima, cambia il tuo modo di leggerla. Per esempio, quando capisci che Dio non accusa, ma ti fa giusto. Ed è questo il passaggio dal mondo creato al non divino, al mondo divino, perché il mondo è fatto in modo tale da farti sentire sbagliato. Sei sbagliato perché non ti piace leggere, sei sbagliato perché non ti piace, perché dici salmi, sei sbagliato perché la vocazione è da imbecilli, sei sbagliato per questo, sei sbagliato per quell'altro, sei sbagliato. Soltanto Gesù ti dice, io non ti dico che sei sbagliato, io ti faccio giusto. Ma io veramente confesso molto peccato, ti faccio giusto io. Questa è la conversione, a partire dalla quale, se volete, potete ripensare tutte le nostre buone e sante tradizioni di Santa Madre Chiesa. E allora capirete che per amore voi fate dei sacrifici mostruosi che nessuno vi poteva chiedere, perché se perfino il medico gli ha detto all'analisi, guardi, lo porti in un ospice, non se lo tenga a casa perché sennò lei mi sbarella. Ecco, quindi non buttiamo via neanche i sacrifici, ma li capiamo meglio, in modo che diventino un'espansione dell'io nell'amore e non una riduzione o un appiattimento dell'io nella paura. E questo è il santo volto di Gesù. E Gesù che paure affronta? La pericope sarebbe splendida, ma io mi limito, vuoi essere alla fine in teoria. Di cosa parla? Dell'esodo, della dipartita. Tra l'altro questa mattina, mentre dicevo un mattutino, c'era proprio la pagina del libro dell'Esodo, la dipartita, l'uscita di Israele dall'Egitto. Lasci quello che sai e che nota bene, ci sarà anche un giorno che rimpiangi, perché Israele andrà da Mosè e gli dirà, ma fossimo morti nel paese d'Egitto, ma maledetta quella volta che ti abbiamo ascoltato. Fa parte anche questo della nostra vita spirituale. Il rib, cioè il processo al quale noi sottoponiamo Gesù, è una realtà della nostra vita spirituale e lui stesso ci dice di farla. Fatela, se avete qualcosa da dirmi ditemela, non tenetevela dentro. Questo è un modo per pregare molto bene. Non per niente nel Salmo Imitatorio tutte le mattine diciamo, non induite il vostro cuore come a Meriba, il giorno cioè del processo in cui mi avete accusato. Tu ci hai presi per il culo, perché adesso abbiamo gli egiziani alle spalle, non possiamo più tornare indietro, abbiamo il mare davanti, ma do cacchio vai, come si dice gentilmente in questa meravigliosa città estremamente fine e raffinata, perché hai davanti a te la morte, il mare, io ci annego lì dentro. E Gesù aveva di fronte a sé la morte, la sua dipartita, il suo battesimo nell'acqua, annegato nella passione. Aveva paura Gesù della morte? Pensate a Getsemani, la facciamo l'ora santa, no? Il giovedì sera, vegliamo e preghiamo con Gesù, almeno questa quaresima fatelo, ve ne supplico. Prendetevi un'ora, prendete Getsemani, stateci sopra, in preda all'angoscia, pregava più intensamente e il suo sudore divennero come gocce di sangue che cadevano a terra. Rialzatosi, trovò i discepoli che dormivano per la tristezza Sembra strano, avete mai dormito per la tristezza? Io sì, due volte. Una volta, quando morì mia madre, morì alle 7 di sera. Ho attaccato a piangere fino a mezzanotte. Avevo fin gli occhi che mi facevano male. E ho detto, adesso basta, adesso dormo. E ho dormito per la tristezza. Cioè, rimuovi, basta, qui non reggo questa situazione. E un'altra volta da militare ero andato a fare un'esercitazione in un buco pauroso e dico, ma io qui come sto? Un mese. E ho detto, sai che c'è? Mi sono buttato così con gli anfibi e tutto sul materasso, adesso non mettimi la palla, adesso dormo. Boh. Si può dormire per la tristezza. Perché noi non la reggiamo, ma il Signore, quanto mi piace quel salmo che dice, il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Tu non vegli, ma è Lui che veglia. Entriamo in Getsemani, anche se sappiamo che ci addormenteremo, nei nostri Getsemani ci siamo addormentati e abbiamo accusato il Signore e abbiamo detto qui Dio non c'è, ma il Signore in mezzo a noi sì o no? Ma il Signore mi ha fregato, il Signore anziché darmi le cose me le fregava. Questo è addormentarsi in Getsemani. Facciamo come Israele, maledetta quella volta, fossimo morti in Egitto che almeno c'era da mangiare. Fossi rimasto a Udine quella volta, ma proprio in mezzo qui dovevo venire. E ci sta, il Signore non butta via niente, ma è Lui che veglia, perché in fondo il suo volto che risplende per noi è un sì, senza se e senza ma. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, che è risorto e che sta alla destra del Padre e che intercede per noi, Lui. Allora, io non sono, mi piacerebbe avere la bellezza di Doc, non mi ricordo più l'attore, ma insomma certamente un bell'uomo, però io non sono bello né esternamente né tutto sommato neanche interiormente. Quello che vi posso dire, perché questo sono i preti, testimoni di quello che hanno vissuto loro. Il Signore manifesta la sua potenza nella nostra debolezza. Noi non siamo migliori degli altri, da nessun punto di vista. Siamo come tutti voi. Non siamo gente che vola, siamo gente che zoppica. Ma questo esercito che il Signore sceglie, che non è solo il clero, ma è la Chiesa, non è di ciechi, di zoppi. Il Signore ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, cioè che tu stesso disprezzi, e ciò che è nulla, per ridurre a nulla le cose che sono, l'Università di Padova, quella di Udine e tutto il resto che ho visto anche dopo nella compagnia, chi se ne frega? Perché il suo santo volto si è illuminato su di noi.